soldi un topolino mio padre comprò, e venne il macellaio che uccise il toro, che beppe l'acqua e strinse il fuoco, che bruciò il bastone, che picchiò il cane, che morse il gatto.
Alla Fiera dell'Est, così apriamo questo spazio dedicato alla questione animale nel terzo millennio. Deforestazione in Amazzonia, l'abbiamo detto, per far posto ai pascoli dei fast food di mezzo mondo, malattie ed epidemie scatenate dalla condizione impossibile degli animali destinati alla produzione di carne, uova, latte, pelle, danni ingenti anche al clima per la CO2 prodotta e l'acqua consumata negli allevamenti intensivi. Nel terzo millennio la questione ambientale ed etica sugli animali al centro delle riflessioni di medici, scienziati, sociologi e filosofi. Ci sono anche molte celebrities che sono diventati veg, infatti parliamo di questo popolo di vegetariani e vegani che dicono no appunto a carne e pesce derivati, sia per salute che per una nuova consapevolezza. Pensiamo che Leonardo da Vinci, immaginandosi la civiltà evolutiva del futuro, presagiva: verrà il tempo in cui l'uccisione di un animale sarà considerata la stessa stregua dell'uccisione di un uomo. Cinque secoli dopo questo non è ancora avvenuto. Ricordiamo anche che recentemente lo scrittore Jonathan Safran Foer ha impiegato 3 anni per condurre un'indagine sul campo, proprio sugli allevamenti nel suo paese, gli Stati Uniti, e ha firmato il bestseller Se niente importa. E parliamo di tutto questo, sia della questione etica ma anche della questione ambientale, con l'autore, insieme a Filippo Trasatti, del saggio pubblicato da Eleutera, Crimini in tempo di pace, la questione animale e l'ideologia del potere. Benvenuto a Massimo Filippo.
Grazie, buongiorno a tutti.
Buongiorno, ecco, partiamo dall'ideologia del potere. Ecco, questo sistema di controllo che qualcuno teorizza che parte dalle ultime catene alimentari, salendo verso poi anche gli esseri umani. In fondo tutti noi veniamo inscatolati, veniamo inseriti in un sistema di potere, ma parliamo della base di questa piramide, di questo sistema piramidale della società, e parliamo degli animali. Che cosa è avvenuto negli ultimi 10, 15, anche 40 anni? Ecco, da quando è nata l'industria alimentare, che cosa è successo?
Beh, direi che quello di cui parlavi è sostanzialmente, appunto, come dicevi, la questione animale. La questione animale che coinvolge una serie di riflessioni ad ampio spettro, ma che può probabilmente essere riassunta in due grosse categorie. Primo, la tragedia animale, cioè la realtà dello sfruttamento animale che è ricordato nell'introduzione, che è terribile per quantità, si calcola, a cominciare dal libro di Safran Foer, di 50 miliardi di animali sfruttati, uccisi solo per l'alimentazione, la qualità delle loro condizioni di vita che sono al di là dell'immaginabile, ma soprattutto la pervasività di questa situazione che coinvolge tutti gli aspetti della nostra società. Noi proviamo a pensare, sia da un punto di vista fattuale, strumentale che metaforico, l'animale entra in tutte le nostre pratiche, in tutti i nostri pensieri, non solo all'alimentazione, ma nelle modalità con cui si fa la ricerca scientifica, nel modo in cui ci si diverte, nel modo in cui ci vestiamo. E soprattutto nel modo in cui ci pensiamo. Ecco, questo è l'altro aspetto importante della questione animale, che dà la seconda parte del sottotitolo che ricordavi di questo volume, che è appunto l'ideologia del dominio, cioè l'idea che da sempre l'uomo si è pensato come differenza dall'animale. Quindi l'uomo è qualcosa di più dell'animale, cioè l'animale con l'anima, con la ragione, con il linguaggio, oppure l'animale con qualcosa di meno, cioè con incapacità a trovare un suo habitat naturale, tale per cui deve evolvere eroicamente in qualcosa di diverso dal resto del mondo naturale. Ecco allora che se noi andiamo a ripensare la questione animale anche da questo punto di vista, non possiamo che chiamare in causa anche l'uomo, ripensare come l'uomo si definisce, gli uomini e le donne si definiscono all'interno della nostra società, e andare a ritrovare tutta una serie di strani collegamenti e connessioni tra la condizione dell'animale, quello che viene definito come un termine oppressivo, l'animale, no? Pensiamo, chi di noi ha mai incontrato l'animale per strada? Di solito si incontrano degli animali, Quindi già in questo modo noi schiacciamo la molteplicità del vivente in un unico termine che ci serve per glorificare la grandezza dell'uomo. Ancora una volta, chi ha mai incontrato l'uomo per strada mi contatti e me lo dica. Di solito appunto si incontrano donne, uomini, bambini, persone di diverse etnie, di diverse culture, eccetera. Ecco, in questa costruzione di una dicotomia rigorosa e radicale che si è modificata nel tempo, non è mai rimasta tale, ma ha mantenuto immodificato il meccanismo, l'uomo stesso, che tra parentesi ricordiamocelo, arrossisco a dire una banalità del genere, ma forse vale la pena ricordarlo, anche l'uomo è un animale, ecco, nella costruzione di queste due scatole chiuse, incomunicanti tra di loro, si è costruito un sistema per cui anche molti umani, e questo ce lo insegna la storia, credo che non bisogna andare molto indietro nel tempo, o basta aprire una pagina, un giornale oggi, per vedere quanti gruppi umani o singoli umani sono stati spostati a forza nella categoria dell'animale e quindi sottoposti ad un analogo trattamento.
E pensiamo per esempio agli schiavi, agli africani che sono stati deportati per le piantagioni del cotone negli Stati Uniti, pensiamo a questo,
certo,
per esempio, ma
questo è un esempio,
trasferimenti possiamo... di esseri umani continuano ad esserci, la tratta degli esseri umani per impiego forzato con i lavori di laboratori di qualsiasi tipo, vengono sottratti i loro documenti personali, quindi non possono più scappare, vengono impiegati in queste fabbriche clandestine, poi vengono impiegati per l'accattonaggio, c'è anche poi la questione degli organi, quindi sicuramente ci sono persone che classificano non solo gli animali come inferiori, ma anche gli stessi loro simili come inferiori per razza, per censo, per cultura. Ecco, sicuramente una strada potrebbe essere quella di abbattere, di rompere le catene dal basso, perché dal basso l'esempio potrebbe essere portato verso l'alto. Che cos'è il movimento filosofico, politico e culturale l'antispecismo?
Ecco, l'antispecismo è proprio questo sistema di pensiero che, diciamo così, è molto giovane, perché possiamo farlo risalire nella sua forma più, che comincia a strutturarsi, che comincia a darsi un'organizzazione sia da un punto di vista del pensiero che dal punto di vista della prassi, intorno appunto alla metà degli anni 60, con il pensiero di Singer e Reagan. Per definire che cos'è l'antispecismo, forse dovremmo definire prima che cos'è lo specismo. Ecco, lo specismo possiamo definire come quella pregiudizio giustificazionista, come ricordavi un minuto fa, tale per cui gli interessi di ciò che è considerato umano predominano sempre e comunque sugli interessi di chiunque altro venga classificato all'interno della categoria dell'animale. Quindi l'operazione dello specismo è fondamentalmente quella di andare a ricercare delle differenze biologiche e trasformare queste differenze biologiche in differenze morali e politiche. E quindi creare una gerarchia degli esseri, tale per cui alcuni possono essere portatori di privilegi o, nella migliore delle ipotesi, dei diritti, e altri no. Ecco, l'antispecismo opera, diciamo così, io divido due grandi filoni di pensiero antispecista. Il primo, quello che si è formato per primo storicamente, che è quello che ha fatto l'operazione opposta allo specismo, cioè ha detto: non è vero che tra l'umano e gli altri animali esistono solo delle differenze, esistono anche molte, molte somiglianze, ad esempio, basandosi ad esempio sugli studi di etologia, sulle caratteristiche del linguaggio degli animali, delle menti animali, eccetera.
E questo, apro la parentesi, fra poco avremo Roberto Marchesini che ci parlerà proprio delle somiglianze.
Certo, ecco, questa nel libro con Filippo Trasati la consideriamo una strada pericolosa. Una strada pericolosa perché ovviamente ribadisce il concetto antropocentrico, cioè l'uomo resta al centro del mondo e noi andiamo alla ricerca di ciò che di umano possiamo ritrovare in altri animali. E quindi le accorpiamo alla nostra sfera di protezione attraverso un'opera di colonizzazione antropomorfizzante, cioè li trasformiamo in quasi uomini, alcuni animali vengono trasformati in quasi uomini e quindi diventano potenzialmente portatori di diritti e difendibili a livello sociale.
E quindi facciamo la cosa del cane che si umanizza e noi lo trattiamo magari come un bambino, mentre il maialino è destinato invece a diventare salsiccia. Ecco,
certo,
quindi l'animale ha di serie A, di serie B, un po' come gli esseri umani, ecco.
Sì, però ecco, l'animale di serie A è un quasi umano, l'animale di serie B resta un non umano, e in questa operazione dove qualcuno, qualche poco animale passa la barriera, tutti gli altri restano dall'altra parte, e soprattutto la barriera si infittisce, si spessisce e diventa ancora più rigida. L'altro filone invece, che è quello che portiamo avanti nel nostro libro, è quello di pensare che di moltiplicare le differenze, cioè di agire ad un doppio livello. Innanzitutto non pensare che esista solo la differenza tra l'uomo da una parte e l'animale dall'altra, ma esistono miriadi di differenze nei due campi che, se moltiplicate, se considerate, se valutate seriamente, vengono ad abbattere quella barriera che, da cui siamo partiti. E dall'altro soprattutto che, anche qualora dimostriamo delle differenze, pensiamo che queste differenze possano essere per qualche ragione importanti, questo non ci dovrebbe permettere di costruire una scala degli esseri, cioè anche se gli esseri sono differenti, la loro differenza non va necessariamente disposta lungo una scala gerarchica, per cui alcuni hanno dei vantaggi e gli altri hanno solo degli svantaggi. Quindi da una parte c'è un pensiero antispecista che secondo noi è ancora antropocentrico, in qualche modo antropocentrico, dall'altra parte c'è il tentativo di questo pensiero di scardinare completamente questa divisione e di muoversi lontano dal continente dell'uomo, cioè pensare ad un uomo come in effetti è, agli umani come in effetti sono, che sono creati dagli animali sia evoluzionisticamente, perché noi discendiamo dagli animali, ma anche da un punto di vista dei pezzi dei nostri corpi, che sono pezzi di corpi animali, dal fatto che noi stessi siamo animali e dal fatto che il nostro pensiero è costruito col confronto, col dialogo con il pensiero animale. Motivo per cui una parte grossa di questo libro, che non è una semplice parentesi all'interno dei capitoli più strutturati da un punto di vista teorico, è una serie di incontri con degli animali reali, per parlare con loro, per dialogare con loro, per sapere che cosa hanno da dirci. Animali che sono reali, tout court, pensiamo a Laika, nel libro facciamo una lunga discussione con Laika, che credo che abbia infestato l'inconscio e il conscio di molti della nostra generazione dopo il suo lancio mortale nello spazio.
Nello spazio, certo.
E altri animali che invece figurano nella letteratura, ma che sono quegli animali lì, non sono i maiali, ma sono quei maiali che venivano uccisi ad esempio nel primo grande macello industriale di Chicago.
Allora, crimini in tempo di pace, la questione animale e l'ideologia del potere, Massimo Filippi, l'autore, insieme a Filippo Trasatti, per Eleutera. Grazie infiniti di essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.